la terza in arrivo, quindi forse quella con i capelli castani, vediamo un po'. quindi siamo una famiglia, ci siamo sposati 5 anni fa e siamo cresciuti esponenzialmente. Ora speriamo che ci calmiamo un po'. La terza è stata un po' una sorpresa, però il Signore queste sorprese le fa. Ed è una delle più grandi esperienze della mia vita è essere diventato padre. È qualcosa che ha cambiato, mi ha veramente dato molto, mi ha formato molto. E con mia moglie le sfide non sono poche. Però ecco, stiamo imparando molto e io immagino che chi ha avuto questa esperienza sa che tutto il primo figlio a volte devi andare anche un po' intuito. Ci sono tantissimi consigli, tantissime persone ti dice come devi fare, però poi quando ti trovi davanti alle situazioni devi prendere te un po' l'iniziativa e a volte si sbaglia, a volte si fa anche bene, cioè c'è la direzione, si chiede saggezza nel Signore. È una cosa che noi abbiamo messo, è importante penso fra marito e moglie avere una linea comune, è una cosa che ci piaceva a noi mettere come linea comune, era che ogni volta che i nostri figli conquistavano qualcosa, cioè raggiungevano un traguardo, che forse per noi può essere banale, come fare il primo passo, dire la prima parola, o non so, fare qualche conquista, dovevamo festeggiare con loro. Era un momento in cui dovevamo fare rendere conto a loro che si festeggiava insieme. E per noi era importante questo, perché per noi veramente tanti passi possono sembrare banali, però per i bambini la loro crescita non è facile. Io, Jonathan, ora il nostro maschietto, che ora era già pronto a fare un po' di confusione, un mese fa non camminava, ha iniziato ora a camminare e si vede la differenza. Però ecco, invece Sofia aveva iniziato prima a camminare nel suo periodo e noi abbiamo detto, ma è strano, e ogni volta che vedevamo Jonathan cascare, rialzarsi, ci dispiaceva un po', perché noi come genitori il nostro istinto è cercare di far sì che i nostri figli non abbiano difficoltà, far sì che insomma, sì, la difficoltà va bene, però che possa superare facilmente i problemi, le difficoltà che c'ha lui, però sappiamo che lui deve camminare per conto suo, non è che possiamo noi fare qualcosa, lui deve passare da questo percorso di cascare tante volte, di essere arrabbiato, e lui si arrabbiava solo a volte, e anche noi come genitori però non è che potevamo risolvere questo problema, doveva imparare lui, e allora dovevamo avere la pazienza però di incoraggiarlo, anche se è un bambino piccolo penso che loro vedano l'incoraggiamento e anche la bellezza di festeggiare quando ce la faceva, perché quando lui riesce a venire in traguardo si festeggiava insieme. E questo mi ha fatto molto riflettere e ho raccontato questa testimonianza per introdurre il brano che vorrei leggere. È anche bello vedere che anche il nostro fratello ha parlato di difficoltà e oggi infatti parleremo un po' delle difficoltà. Il brano che voglio prendere insieme è Giacomo capitolo 1 dai versetti 2 all'8. Giacomo capitolo 1 dal 2 all'8. Li leggeremo un po' per volta, non tutti insieme. Allora, nel versetto 2 dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce la costanza, e la costanza compia pienamente l'opera su di voi, perché siete perfetti e completi, di nulla mancante. Fermiamoci qui per ora. E questo mi ha fatto riflettere molto. Tante volte c'è un pensiero che noi, cioè perché noi cristiani dobbiamo affrontare delle prove, delle difficoltà, no? E tante volte noi pensiamo, ah, noi siamo credenti, seguiamo il Signore, e c'è anche un pensiero che dice che se noi seguiamo il Signore in tutti i modi, siamo devoti, andiamo la domenica in chiesa, preghiamo, non dovremmo affrontare delle prove perché il Signore ci ama. Però accadono anche a noi cristiani. E cosa sono le prove che lui dice? Giacomo qui parla in prove, trovarvi in prove svariate. Cosa vuol dire? Potrebbero essere un problema di salute, potrebbe essere una prova. Potrebbe essere un problema finanziario, il lavoro, o anche il troppo lavoro, o anche la pressione familiare. Potrebbe essere un problema di relazione, conflitti, fra il matrimonio, fra i nostri amici, nella chiesa, in tante realtà. Ci sono tante prove che noi affrontiamo nella nostra vita e tante volte sì, possono essere anche delle prove, possono essere anche frutto dei nostri sbagli, degli errori che facciamo, possono capitare, se noi facciamo degli errori il peccato ha delle conseguenze nella nostra vita e ci fa affrontare delle prove, soprattutto nelle relazioni, quando abbiamo problemi di relazioni, molto spesso è il nostro peccato, è difficile relazionarsi con gli altri. Però io non sono convinto che è così automatico, che ogni prova che noi viviamo è conseguenza di un peccato. Non, a me questo non mi torna. E nemmeno però voglio essere all'idea, c'è anche l'idea, affrontiamo, c'è molto il fatalismo. Ah, c'è la difficoltà, è come se fossimo vittima di un destino. Come quasi anche che, ah, Dio sì, però sai, e succede e non possiamo farci nulla, è così. Questo è molto, io mi ricordo molto quando lavoravo con i Rom, con i musulmani, e loro c'hanno molto questo fatalismo. Anche se tu, Dio può fare qualsiasi cosa, può stravolgere la tua vita e lui non gli interessa neanche di te, è quasi un Dio così lontano che l'unica cosa che puoi fare è dargli reverenza e poi è il destino, capita così. Però io non credo nemmeno questo, che le prove ci capitano per un destino. Anche perché Dio ci ha detto, Gesù ci ha detto in un versetto che ogni cosa, in Romani 8 dice che ogni cosa che, or sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo è Romani 8:28. Quindi ci fa capire che c'è un disegno di Dio. Le prove fanno parte della nostra vita. E questo si rivede soprattutto anche nei versetti che Giacomo dice. Quando Giacomo dice, quando venite a trovarvi in prove svariate. Quindi è qualcosa che ogni credente, ogni persona deve mettere conto. Ci sarà un momento in cui avremo delle prove. E sono essenziali queste prove. Ma perché sono essenziali queste prove? E mi metto in mente come l'esempio che vi ho dato dei genitori. Sono essenziali? È essenziale che i miei figli abbiano delle difficoltà nel dover camminare. Perché quell'esercizio di non arrendersi, di andare avanti, piano piano gli darà la forza di poter fare il loro primo passo. E se io come genitore cerco di renderli tutto felice, loro non cresceranno mai. E questo è quello che Dio fa con noi. Dio ci fa passare delle prove per aiutarci a crescere e a crescere, per testare la nostra fede, e questo lavoro crea in noi una maturità e sono necessarie. E c'è una frase che mi ha colpito molto, infatti Dio ci ama così tanto che è più preoccupato a sviluppare il nostro carattere che a provvedere ai nostri comfort. E nelle difficoltà che nella nostra fede viene messa alla prova e che il nostro carattere viene formato. Dio ha un progetto per la nostra vita e la nostra vita riguarda il nostro carattere. E il nostro carattere, sappiamo che il nostro carattere è forte, sappiamo che il nostro carattere deve essere formato da Dio. E Lui deve intervenire e nei momenti di difficoltà sono proprio quelli i momenti in cui il nostro carattere si forma. Ed è facile essere buoni, essere cari, ringraziare il Signore quando tutto va bene. È facile essere delle buone persone quando siamo circondati da persone che ci amano. Però è molto più difficile quando ti trovi nelle difficoltà, quando ti trovi in un ambiente in cui, forse un ambiente di lavoro, dove sei l'unico credente, dove vieni deriso perché sei credente, dove la gente parla in un certo linguaggio e dove ogni giorno ti trovi davanti a delle scelte che ti pesano. Io ho vissuto un po' questa esperienza, ho fatto l'elettricista per diversi anni e non era facile essere l'unico credente della ditta. E lì era testato il mio carattere, lì dovevo fare vedere che tipo di carattere ero. A volte riuscivo, a volte, devo ammettere, non era facile, era più facile mischiarmi con la gente. È lì che il Signore ci testa, è lì come reagiamo durante la prova. Noi lavoriamo con diversi ragazzi. Un ragazzo che ultimamente ci è capitato è un ragazzo di 17 anni, si chiama Claudio. Noi abbiamo un club per ragazzi che si chiama Rock Solid. Chi ci segue, chi legge i nostri notiziari forse lo sa, è un progetto che abbiamo fatto anche qua in chiesa un po' di anni fa con i ragazzini Rom. Poi il ministero con Rom è finito, quindi un po' anche qui Rock Solid è finito. Però Monte Esperto è un ministero che è già 3-4 anni che andiamo avanti e abbiamo una ventina di ragazzi che vengono. Ora con la bella stagione si diminuiscono, questo, però Claudio viene e Claudio è venuto, ci siamo incontrati, ha detto io ti devo parlare. E ho detto vabbè, abbiamo fissato un appuntamento e poi lui mi ha detto guarda, ho saputo che i miei stanno divorziando. Ho detto mi hanno fatto vedere la notizia tramite un foglio dell'avvocato e mia mamma mi ha detto che sabato partirà per l'Inghilterra e io non la vedrò più. E questa notizia mi ha un po' scioccato, 17 anni, sì, sembra un ragazzo maturo, però lui avrà le maturità di 14 anni, non sa cucinare, non sa vivere da solo, e il padre lavorerà tutto il giorno fuori e lui rimarrà da solo in casa. È stata una notizia molto scioccante. La prima cosa che mi dice, lui mi fa: sai, io sto iniziando a fumare, perché quando fumo non penso e mi rilasso e non ci penso. Vedi, la prima reazione che lui ha davanti a una difficoltà è iniziare a fumare. Ed è proprio io ci sono rimasto un po' male dicendo: Claudio, ma ti rendi conto che non è questo il modo migliore? Allora quello che ho potuto fare è sostituire questo fumare dicendo: ok, guarda, visto che mi farebbe bene anche a me, andiamo a correre insieme. L'esercizio fisico è qualcosa che ti brucia la tensione che è dentro, e allora siamo andati a correre. Ora lunedì dovremo rivederci e dovremo riandare a correre. Però questo fa capire come veramente noi riusciamo, come noi rispondiamo alle difficoltà. Tante volte noi rispondiamo alle difficoltà cercando delle cose, dei piaceri, delle situazioni in cui ci rendono temporaneamente felici, in cui forse non ci pensiamo più. E purtroppo può essere bere, può essere fumare, può essere anche mangiare di più. Io mi rendo conto che quando sono sotto pressione mangio di più a cena, mangio di più a pranzo. E sono queste cose dove noi reagiamo in un certo modo. Invece il Signore ci dà una via, ci dà una strada per farci capire come dobbiamo affrontare le nostre difficoltà, le nostre prove. E la prima cosa che lui ci dice è avere gioia. Avere gioia nelle difficoltà. Questo lo vediamo nei versetti, nelle sette che abbiamo letto. Dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando mi ritrovavi in prove svariate. E a me questo versetto mi ha sempre un po' toccato. Cioè, sì, devo avere gioia nelle difficoltà. Ale, via! Però non era così naturale. Però non è quel tipo di gioia che spesso noi siamo capaci di prendere, quella maschera che ci mettiamo. Non so, la domenica mattina veniamo in chiesa: ah, come stai? Ah, io sto benissimo, sono felicissimo. E a volte sappiamo che sotto sotto è un po' una maschera che ci mettiamo, no? Perché non è che abbiamo voglia di parlare, e a volte è anche buono non dire tutti, sennò non è che... Però ecco, non è questa gioia che il Signore parla, non è una gioia finta, non è una cosa che noi mettiamo tanto per coprire, ma è una qualcosa di più profondo. È qualcosa che è una scelta personale, che noi decidiamo di avere fede nel Signore. Abbiamo coscienza che il Signore ha un'opera dentro di noi. Però c'è anche qualcosa di più. Leggendo Tessalonicesi 1:6 mi ha fatto riflettere. Legge, infatti si dice, lo leggo io, prima Tessalonicesi 1:6: voi siete divenuti imitatori nostri nel Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. Quindi non è una gioia che viene soltanto da noi, ma è una gioia che viene dallo Spirito Santo. È un frutto della fede. E infatti molto spesso ci capita nelle testimonianze vedere che persone che non conoscono Dio si avvicinano a noi perché dicono: ma io ho visto qualcosa di diverso in voi. Cioè voi state passando un momento difficile, però non vi vedo sofferenze, io vedo positività, cos'è questa cosa in più che ci avete? Noi abbiamo un fratello, un nostro anziano di chiesa, che ha avuto un tumore ultimamente, è un tumore a polmoni. Era una situazione un po', noi come chiesa eravamo un po', lui è l'anziano, eravamo un po' preoccupati, però lui aveva una fiducia, una fede forte, ed è andato in ospedale e ha trovato grandissime cure dai dottori, una grande risposta a Careggi. E ha avuto questa operazione, è stato asportato una parte di polmone e ora è come se non fosse nulla. Però ecco, cioè, ora ha avuto dei punti, ha avuto delle serie, non deve fare la chemioterapia perché era un tumore che non deve fare dei controlli in più. La situazione non è stata semplice, però il suo modo di affrontare la cosa ha fatto veramente tanto scalpore all'ospedale. Soprattutto a quello che era di fianco a lui, che l'aveva pensato che era un testimone di Geova, quindi non voleva neanche parlarci. Però dopo il percorso che era stato lì, sono diventati amici, sono perfino contattati e si sentono ancora. Perché? Perché questo fratello aveva un altro modo, aveva una gioia, aveva una proposità, un modo di affrontare questa difficoltà diverso da quello che vivevano nell'ospedale gli altri. E questo ha fatto una grandissima testimonianza. E questa gioia è frutto della nostra fede. è frutto della nostra, anche della nostra esperienza. Cioè, quando noi abbiamo esperienza di Dio, quando noi sperimentiamo Dio nelle difficoltà, noi abbiamo più esperienza con Dio, e questo ci dà modo di avere dei ricordi che ci aiutano. Il Signore mi è stato vicino in quel momento, mi starà vicino ancora. E tante volte, perché è importante avere gioia? Perché noi siamo lì contrario. Noi siamo più facili, quando possiamo, difficoltà, ad arrabbiarci, a essere delusi, a essere offesi, soprattutto se sono problemi di relazioni, a metterci dei muri dentro di noi che non ci fanno vedere Dio intorno a noi. Invece il fatto di avere gioia ci fa capire, ci fa mettere in un modo che noi possiamo vedere Dio intorno a noi. Per questo è importante. E tante volte sì, non è facile, non è che si può dire è successo, abbi gioia, così, ci vuole a volte anche del tempo, però è importante per noi credenti ricercare questa gioia, essere collegati con Dio e avere fede che Lui sta lavorando intorno a noi, e non invece perdersi nei nostri sentimenti negativi. E questo mi ha fatto molto riflettere. Un'altra cosa che Dio ci dà è la saggezza. Questo si vede andando avanti con la nostra lettura. In Giacomo 1, versetto 5 dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, gli sarà data. Io mi ricordo quando abbiamo avuto la notizia che arrivava il terzo figlio. Non è che eravamo, cioè è stato un po' uno shock per noi, francamente per me è stato un po' uno shock, non erano i nostri piani, però abbiamo detto sì, il Signore sa, però per un periodo ci ho dovuto proprio pregare, dicevo ma come, e poi voi non sapete che lui nasce proprio, lei dovrebbe nascere proprio il giorno che io ho il campo con 20 americani, cioè il momento che noi facciamo un campo estivo a Montespertoli, che sta diventando un campo grande, dopo faremo vedere un video, e lei nasce proprio il giorno che mi arrivano i 20 americani per questo campo qui. Quindi per me era proprio, dice, ma Signore, proprio in questo periodo qui che tu sai che è il nostro momento pieno di ministerio. E allora ho dovuto veramente pregare, avere tranquillità e richiedere saggezza. Quindi io penso che è normale che nelle difficoltà noi abbiamo quei momenti di smarrimento. Il Signore lo sa, non siamo perfetti. È normale che abbiamo dei momenti, è umano, che noi ci sentiamo smarriti, non sappiamo la direzione, non sappiamo cosa fare. E tante volte non è così chiaro i passi che dobbiamo fare. E tante volte i problemi ci arrivano neanche per colpa nostra, cioè sono fuori di nostro controllo. Quindi abbiamo bisogno di saggezza. E questo è importante. Io ho visto un film che c'era un po' di anni fa, che mi ha dato molto fastidio, ed era Noè, questa storia di Noè. E ho detto, finalmente fanno un film biblico, c'è il coso. Cioè, sono andato a vederlo, era terribile, cioè, per me proprio non mi è piaciuto per nulla. Ma non è, anche se avessero cambiato la storia, non era che mi dava fastidio il fatto che avevano romanzato la storia. Era il fatto di come presentavano Dio. Non so se avete visto questo film, però la presenza di Dio era un Dio altissimo che faceva le cose così. L'uomo doveva indovinare il pensiero di Dio. E questo povero Noè aveva in mano tutto, in mano sua c'era tutto il mondo. Doveva decidere, non mi ricordo se uccidere qualcuno o se lasciarlo in vita, e tutto quanto dipendeva da lui. E Dio si sarebbe arrabbiato con lui se avesse scelto sbagliato, almeno questo è quello che ho interpretato io. E io dicevo, ma è possibile? Questa è proprio l'immagine che il mondo ha di Dio? Cioè un Dio fatalismo, cioè Dio è lontano, non se ne frega di noi, non ci ama, non ci guida, e ci punisce se sbagliamo. E questo è veramente sbagliato. Invece questo non è quello che non è quello che ci dice la Bibbia. Dio ci dice che se noi ricerchiamo saggezza in Lui, Lui ce la dà. E veramente, vedendo questi brani, si vede proprio come Dio ci ama e come Lui è pronto basta proprio mettersi davanti a Lui e chiedere. Vediamo in Matteo 7:7, chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussatevi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, oppure gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto mio padre, il padre vostro che è nei cieli, darà cose buone a quelli che glielo domandano. Cioè questa non è l'immagine di quel film lì, questo è tutto un altro Dio. Questo è un Dio che dice che se noi andiamo davanti a Lui e chiediamo, Lui ci dà. Sì, noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere. Tante volte forse noi non chiediamo. Tante volte noi, è così, Dio vuole così e facciamo di testa nostra. Tante volte dobbiamo chiedere. E vediamo anche nei versetti che in che modo Dio dà questa saggezza. Ci sono tre verità che Dio dà, in che modo dà questa saggezza. Li vediamo nel versetto. Infatti dice, se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rifacciare, e gli sarà data. Quindi vediamo, Dio dà questa saggezza a tutti. Questa è la prima verità. Non c'è distinzione per Dio. Donno, uomo, razza, Dio dà saggezza a chiunque gli creda, chieda a Lui, e questo è importante. E poi un'altra verità è, Dio dà in modo generosamente, non è un Dio che ci dà le cose col contagocce. Un po' questo è un po' con mia moglie abbiamo un po' una diversa di cultura, no? Quando ci sono da dare dei voti per qualcosa, devo dire che io sono un pochino più di manina corta. Perché dico, vabbè, si può sempre migliorare, quindi non so, ha cucinato qualcosa, questo ti do un 8, un 7, toh. È difficile che io do un 9, 10. Questa è un po' una mentalità un po' italiana, penso. Invece in America c'hanno più, se hai fatto qualcosa di bene ti meriti di prendere di più, c'è più questa cosa di, cioè non c'è paura di dare alti voti, infatti 9, vedi un po', e per me c'è un po' questa cosa qua, però ho notato veramente come Dio è diverso, Dio non dà le cose, ok, ti do il giusto, è perché poi sono ti monti la testa. Da Dio non c'è questo concetto. Dio ci dà generosamente, ci dà quello che è giusto per noi, non è che ci dà cose generose che poi ci potrebbero far male, però Lui sa qual è il nostro bene per noi e Lui ci dà generosamente. E questo è importante per ricordarci che Dio ci ama, e ogni cosa che noi viviamo, ogni difficoltà, Lui è lì con noi e sta soffrendo con noi, ed è Lui è pronto a darci una ricompensa, a darci qualcosa che veramente ci può far crescere, veramente ci può far avvicinare in Lui. Io non so se avete la stessa esperienza, ma io ho sentito Dio più vicino quando avevo momenti di difficoltà di quando forse avevo grandissime benedizioni. Lì, in quel momento, io ho sentito la presenza di Dio vicino alla nostra vita. E una cosa che per me è importante è anche la terza verità: Dio non rinfaccia, Dio dà senza rinfacciare. E questo tante volte mi noto io come sono diverso. Ah, ok, vabbè. E a volte lo vedo quando litigo con mia moglie, che io sono tendenzialmente, mi ricordo del male che mi ha fatto, io lo dico. Allora quando dico questo dico, guarda come sei veramente cattivo, Paolo, e mi rendo conto di quanto sono sbagliato. Dio non fa questo. Dio ci dà, ci incoraggia, non è che ci dice, ah poveretto, questa è l'ultima volta, o ti do una pacca, tu sei la pecora nera della famiglia, però già ti voglio bene. No, Lui ci dà senza rinfacciare. Lui ci rimette nella posizione, ogni volta che noi andiamo davanti a Lui, chiediamo perdono, Lui ci purifica completamente e non ci rinfaccerà mai indietro. E se noi viviamo col senso di colpa, quello è qualcosa che non viene da Dio, ma viene dal nemico che ci vuole allontanare. E questo lo vediamo anche nel Vangelo. L'immagine più grande di questo è nel Vangelo. In Romani 8,32 dice, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, a tutti l'ha dato, e non ci donerà forse anche tutte le cose, ci dà generosamente con Lui. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio non è colui che li giustifica? Dio non ci rinfaccia. Dio, Gesù è fatto per giustificare, non per rifacciarci il peccato. Però c'è un compito anche nostro, e qui andiamo verso la fine del brano. In Giacomo 1,6 dice, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. È bello che Giacomo in questa lettera usa molte immagini e ci aiuta molto. Questo studio l'ho fatto con i ragazzi, con i giovani nella nostra chiesa, mi è piaciuto molto. E quando io ho sentito di fare questo studio con i ragazzi, è stato un giorno che io e Liz abbiamo sentito il bisogno di prenderci un giorno nostro, lasciare i nostri figli ai nonni, grazie a Dio ci sono i nonni che ci aiutano tanto, e siamo andati a Liz, gli piaceva, lei quando era in America era già abituata ad andare nei monasteri cattolici dove c'era molto silenzio, quindi lei ha fatto tutta una ricerca e ha trovato questo monastero di Laverna, era felice, ah ecco questo potrebbe essere simile. Non era quello che ci aspettavamo. Cioè, lì c'era proprio scritto posto di quiete per i ritiri spirituali, non è che conosco molto. Siamo andati lassù ed era una zona turistica praticamente, era stracolmo di gente, c'era sto santuario, ma sarà state veramente, non c'era uno spazio dove non c'era gente. Allora lì c'era molto delusa di questo. Però abbiamo preso la nostra macchina, siamo andati, e lo stesso però siamo riusciti a trovarci un posto di delle panchine nel bosco dove non c'era gente, forse era fuori dal percorso, e siamo riusciti lo stesso ad avere un tempo col Signore in solitudine, in pregare. A volte è importante, io lo consiglio, anche noi dovremmo rifare un altro, è difficile anche con i figli trovarsi del tempo personale, però è qualcosa che noi abbiamo bisogno. E in un mondo in cui siamo bombardati da tante cose, avere dei momenti in silenzio, di solitudine, a me mi ha arricchito tantissimo. E una cosa che a me mi piace fare è camminare. Io amo la natura e sono andato un po' in montagna quando ero piccolo, e quindi ho nel sangue questa cosa di camminare nei sentieri. E questo vicino al monastero c'è una punta, una montagna chiamata Monte Penna, mi sembra, l'avevo scritto, non mi ricordo. Però era una passeggiata di un'ora. Allora l'ho fatta, lì non aveva voglia, e ho detto vabbè, io vado, parto per questa montagna. E sono partito e parlavo col Signore lì, mi ha proprio detto fai Giacomo, lì ho proprio sentito il peso per questa lettera, per farla con i miei ragazzi. E allora sono salito e il sentiero, c'era un cartello all'inizio del sentiero, ho scritto pericolo, seguire il sentiero maestro, perché i sentieri secondari possono essere pericolosi, puoi cascare nel dirupo, non sono... meglio non fidarsi. E il sentiero maestro era segnalato con due segni, uno bianco e uno rosso. Allora io era ben segnalato e salgo, arrivo là alla montagna in cima, una bella passeggiata, ora dovevo scendere e avevo due scelte, o scendere dalla strada di prima o scendere da un'altra strada che scendeva dalla parte opposta, era anche lei segnalata. E mi chiedo, ma facciamo una strada diversa? E ho fatto la strada secondaria, cioè non secondaria, era sempre segnalata. E prendo questa strada, no? E vedo che però questa strada mi sembrava che mi portasse lontano dal monastero. E intanto vedevo tutte queste altre stradine invece che puntavano verso il monastero. Però dico, per esperienza, visto che camminavo in montagna, no, seguiamo il sentiero maestro, perché non mi fido. Sa mai che qui c'è dirupo, cosa va. Allora ho seguito il sentiero, fino a quando finalmente vedo la strada che porta al monastero, la riconosco, e vedo la strada lì. Allora, quando sono proprio vedo la strada, a quel punto mi arriva un altro bivio. Allora, la strada ben segnalata va verso il sole, non è che mi piacesse molto. Invece c'era un altro sentiero che puntava proprio verso la strada del monastero, e dico, vabbè, allora è lì, la vedo, e all'ombra c'è il boschettino, ci vorrà 5 minuti. Allora, per questa volta posso anche cambiare la strada, tanto è lì, massimo, non so, sarà una scorciatoia. Allora decido di prendere la strada più corta. Arrivo proprio vicino alla strada e poi mi rendo conto che ero vicino alla strada, però c'era un dirupo di 3 metri. E allora mi dico, vedi, sono stato scemo, dovevo fare la strada ben segnalata. E allora sono tornato indietro e ho fatto quegli altri 5 minuti. Sembra una stupidaggine, però quante volte noi lo facciamo nella nostra vita? Quante volte noi seguiamo le volontà del Signore, però forse a volte facciamo modo nostro? O tante volte noi, gli altri hanno tutti questi consigli, ma il mondo lavora così, tutto funziona così, ma perché devi fare questa cosa in questo modo giusto? Ma tanto ormai tutti fanno così. Questo lo trovo molto quando devo, ci sono cose di finanza, quando devi decidere se pagare le tasse, se fare lo scontrino, se fare certe cose. Allora la coscienza a volte ti tocca perché si paga molte tasse, a volte dici ma se dovessi fare tutto non viverei. Però ecco, noi vogliamo fare la cosa giusta. E questo è quello che ci dice questo brano qui. Noi sappiamo, chiediamo saggezza, vogliamo la saggezza che Dio ci dà, però noi dobbiamo essere pronti di essere un animo solo. Dobbiamo decidere di seguire Lui e basta. Non possiamo, non ci sono piani B e piani A. Non possiamo dire, ok, per una volta sto di qui, per una volta sto di là. No, c'è soltanto una linea. E noi, se chiediamo saggezza e che abbiamo fede, dobbiamo essere coerenti e seguire quella strada lì. E se sbagliamo, prenderci le conseguenze delle nostre azioni. E tante volte dobbiamo tornare indietro, ristabilire, chiedere perdono e prendere la strada giusta. E quello penso che sia importante, è quello che Giacomo ci dice. Quindi per fare un piccolo riepilogo di quello che ho detto, è che abbiamo parlato che ogni cristiano passa delle prove. Essere cristiano, andare in chiesa, pregare, avere una relazione con Dio, non ci... Non ci, cioè, non è che noi non abbiamo difficoltà, anzi a volte il cristiano ha proprio difficoltà e Gesù ce l'ha proprio detto, che noi saremo maltrattati come hanno maltrattato lui, saremo maltrattati pure noi. Questo è importante. E poi però ecco, noi non siamo soli nelle difficoltà, noi abbiamo, possiamo, dobbiamo avere gioia perché sappiamo che queste difficoltà compiono un'opera in noi. È importante, infatti lui dice, in Giacomo dice, e la costanza compia l'opera in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Questo è quello che Dio vuole. Dio vuole che noi siamo perfetti di nulla mancanti, ed è un percorso che ci va tutta la vita. E l'altra volta riflettavamo anche che lui vuole che noi abbiamo una gioia, che abbiamo una gioia completa nella nostra vita. E poi ecco, possiamo quindi avere gioia nel Signore, richiedere gioia a Lui e possiamo chiedere saggezza a Lui. È normale che a volte noi ci sentiamo in difficoltà, è normale a volte che non sappiamo la via, a volte non è chiara, però noi possiamo chiedere saggezza a Dio e Lui ce la dà. E, però dobbiamo seguire la sua strada. Questo è un messaggio che mi è piaciuto molto, parlando con i ragazzi è stato molto, molto incoraggiante. E quello che noi facciamo, per chi ancora non ci conosce, è un ministerio sia con la chiesa di Montespertoli, ma anche con il paese di Montespertoli. Quindi noi abbiamo un gruppo giovane di 6 ragazzi che curiamo 2 volte al mese, e in poi abbiamo questo club di Rock Solid che sono una 20 di ragazzi. E poi facciamo anche un campo d'estate. C'è un video, mi sembra, se puoi farlo vedere.